Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica e alla cultura di Medioevo e Rinascimento. E proprio nel Rinascimento ci poniamo noi oggi a cavallo tra il 1500 e il 1600, per andare ad indagare nello splendore dei Gonzaga, naturalmente in termini musicali, ma non solo, grazie a un recentissimo compact disc pubblicato dall'ensemble vocale strumentale Bis Cantores, sotto la direzione di Luca Colombo per l'etichetta Arcana. Ci troviamo musica di Claudio Monteverdi, ci troviamo musica di Jacques Devert, ma anche di musicisti come Pallavicino, Franzoni, Gastoldi e Rossi. Musicisti forse meno conosciuti, ma che sono altrettanto importanti per la storia della musica a Mantova e non solo. La musica sacra in questo caso, come ci spiegherà il nostro ospite. Ospite della puntata di oggi non poteva che essere Luca Colombo, direttore dell'ensemble vocale e strumentale Bis Cantores, per parlarci, come vi avevo detto prima, di questo nuovo prodotto discografico. Un prodotto che entra con forza nel contesto musicale dei Gonzaga, quindi siamo in una Mantova rinascimentale che ha molto da dire, soprattutto dal profilo culturale, e la musica è al centro di tutto. Buongiorno Luca Colombo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, un disco, come dicevo all'inizio, pubblicato per la casa discografica Arcana e che si focalizza attorno al discorso del rapporto tra i Gonzaga e la musica. Vogliamo contestualizzare in che momento storico siamo?
Siamo alla fine del 1500, quando il duca Guglielmo Gonzaga decide di fondare una basilica all'interno del Palazzo Ducale e di crearla in funzione di un nuovo rito che vorrà richiedere al Papa per poter dare una maggiore importanza alla città di Mantova anche dal punto di vista religioso. Quindi nel 1565 viene fondata la Basilica di Santa Barbara, viene fatto costruire un organo maestoso di Antegnati e viene chiamato Jacques Devert come maestro di cappella per inaugurare questa nuova istituzione musicale, che avrà una grande fortuna fino agli anni 30 del 600. Questo CD vuole rappresentare la musica in questo periodo, quindi tra la fine del 500 e l'inizio del 600.
Insomma, un momento particolare che, come dire, è solo, ma non lo dico in maniera riduttiva, è solo uno dei momenti che mostrano come i duchi Gonzaga lavorarono fruttuosamente a favore della musica.
Assolutamente. Mantova è molto nota per la prima parte del Rinascimento, è nota per Mantegna, è nota per Leon Battista Alberti, ma in questa seconda ondata di grande cultura la musica è prevalente rispetto alle altre arti. Il desiderio del duca Guglielmo è proprio quello di creare una cappella musicale sia sacra che profana, in realtà, anche se questo CD si concentra solo sulla parte sacra. Dicevo, vuole creare un'istituzione musicale che possa pareggiare le istituzioni musicali veneziane o ferraresi. Quindi è proprio la musica il centro di questa seconda rinascita rinascimentale della città. E Wert è il primo grande personaggio chiamato a corte proprio per dirigere la musica sia sacra che profana. Wert ha proprio il compito di supervisionare tutta la musica della famiglia Gonzaga.
Resurrexit sui quod Cristo.
Ripercorrendo la storia, come arrivò il duca Guglielmo Gonzaga a scegliere Jacques de Weerdt? Voglio dire, il panorama musicale che aveva intorno non era certo privo di personaggi di grande levatura. Perché proprio Jacques de Weerdt?
Innanzitutto c'è una passione molto forte da parte di Duca Guglielmo del contrappunto, proprio della tecnica del contrappunto. E questo lo vediamo anche nella sua fitta corrispondenza con Palestrina. Il Duca scrive musica, scrive messe, che manda a Palestrina per essere corrette da Palestrina. Lui è proprio un amante del contrappunto, e chi meglio di un fiammingo può rappresentare l'arte contrappuntistica del Cinquecento in genere. In realtà Duca Guglielmo fa un tentativo anche con Palestrina, il quale però ha delle pretese economiche un po' troppo importanti, quindi decade la figura di Palestrina. Però Weerdt è proprio un rappresentante del contrappunto classico, perché l'intenzione del duca era quella di creare una cappella classica, forse più vicina a una cappella romana che a una cappella veneziana, però la scelta è principalmente questa. E Weerdt rimarrà maestro e da camera e da chiesa per circa 25 anni, dal 1565 fino grosso modo all'inizio degli anni 90, anche se dalla fine degli anni 80 comincia ad allontanarsi da Mantova, andare verso Ferrara e ad essere sostituito un po' da Gastoldi nelle sue attività.
Ecco, Colombo, stiamo citando con lei Jacques de Weerdt, ma nel disco figurano evidentemente anche altri nomi alcuni molto antisonanti. Mi riferisco a Claudio Monteverdi, che certo non ha bisogno di presentazione, a Salomone Rossi, che è finito in questo disco con ben due composizioni, poi ci dirà il perché, e poi una serie di altri compositori che non dico che siano sconosciuti, ma rispetto ai due mostri sacri che abbiamo appena citato, certamente non ne hanno lo stesso spessore. Come ha condotto la scelta per comporre il programma di questo disco?
Essenzialmente la scelta della musica, la scelta degli autori, è dettata dal fatto che il mio interesse, il nostro interesse, era quello di far conoscere la Mantova sacra nella sua interezza. I musicisti a corte erano veramente tanti, i musicisti di valore erano veramente tanti. Ho guardato principalmente Santa Barbara, infatti la scelta di Amante Franzoni e la scelta di Gastoldi arriva proprio da Santa Barbara, loro erano i maestri cappelli di Santa Barbara, e la scelta di Pallavicino, perché Pallavicino era il successore di Weerdt come responsabile della musica dell'intero Ducato. È una figura che è rimasta schiacciata dal peso di Monteverdi, perché Monteverdi era un violista alle dipendenze di Pallavicino. Appena Monteverdi riesce a raggiungere questa carica, il nome di Pallavicino viene completamente dimenticato. In realtà Pallavicino era il maestro della musica. Purtroppo per lui, quel poco di Pallavicino che si conosce sono le lettere che Monteverdi scrive al duca criticando l'opera di Pallavicino. Sicuramente una critica dettata dal fatto che Monteverdi voleva assolutamente quel posto. Però purtroppo Pallavicino è noto per questo, quando in realtà ha scritto musica veramente molto importante, sia profana, ci sono 6 libri di madrigali molto interessanti, che musica sacra, policorale. Quindi con questi autori abbiamo rappresentato tutto il panorama della città, da Santa Barbara ai musicisti propri della famiglia ducale, che si occupavano sia della musica profana ma soprattutto della musica sacra anche al di fuori di Santa Barbara, perché questa è una cosa molto particolare. Al giorno d'oggi si pensa che Santa Barbara sia l'unica chiesa in cui si eseguiva la musica voluta dai Gonzaga. In realtà questa musica era scritta per le principali chiese della città, quindi per Santa Barbara, per Sant'Andrea, ma anche per il Duomo. Abbiamo proprio ricercato tutti gli aspetti della musica sacra della città. Omnis homo primum bonum vinum, omnis homo primum bonum vinum, omnis homo primum bonum. Thank you.
Dal punto di vista stilistico, questa musica, o meglio, questi autori, come si differenziano l'uno dall'altro?
Si differenziano dal punto di vista cronologico, cioè più gli autori sono antichi, più abbiamo una forte presenza di contrappunto di stampo romano, di stampo classico, più ci spostiamo verso il 600, più il concertato, più lo stile concertato prende forza. E mi riferisco in particolare, vabbè, a Monteverdi, ma anche a Franzoni. Pallavicino è un autore di mezzo, cioè un autore che si colloca, possiamo dire, proprio a metà strada, nel senso che abbiamo un contrappunto rigoroso come poteva essere quello della fine del Cinquecento, ma con già qualche slancio ai doppi cori, alla policolarità veneziana e a piccolissimi accenni di concertato che poi verranno innalzati da Monteverdi. Quindi è proprio un percorso cronologico anche negli stili.
Uno di questi autori, forse il più famoso, Claudio Monteverdi, è stato protagonista di un episodio sicuramente che ha influenzato la storia della musica direttamente o indirettamente, cioè questo cattivo rapporto tra il Monteverdi musicista e il Duca Francesco. Che cosa è successo?
Semplicemente è successo che il Duca Francesco credeva molto meno nello sviluppo della musica a corte. Quindi c'è stato subito un ridimensionamento dal punto di vista economico. Alcuni musicisti molto importanti se ne sono andati da Mantova, in più Monteverdi era alla ricerca di uno stipendio più alto. Unendo questi due fattori, Duca Francesco ci ha messo veramente pochissimo tempo a licenziare Monteverdi, definendolo come un musicista attaccato al denaro e non considerando la sua grandezza assoluta. Quindi Monteverdi ha questo divorzio abbastanza traumatico con la città, che però è un divorzio molto breve, perché poi Duca Francesco morirà abbastanza presto e i contatti con la città di Mantova ricominceranno con i duchi successivi. Infatti abbiamo tantissima musica scritta da Monteverdi anche nel periodo veneziano che viene mandata alla città di Mantova. Quindi è una problematica banalmente economica quella che fa sì che Monteverdi vada a Venezia.
È un andare a Venezia che però segnerà fortemente la sua carriera e soprattutto la sua fama. E non dimentichiamo che proprio a Venezia eseguirà una delle sue opere più straordinarie, che però era stata concepita proprio in terra mantovana. Luca Colombo, Bis Cantores, l'ensemble Bis Cantores, sono diversi anni che lei lavora con questo bel gruppo, tutto da ascoltare in questo bel CD. Ci racconti un poco della sua storia, cioè la storia dell'ensemble e soprattutto di quello che state facendo in questo momento e quali sono i progetti da mettere in atto in tempi prossimi, non tanto lontani.
Bis Cantores è un ensemble che ha subito tantissime variazioni. Noi lavoriamo insieme veramente da tanti anni e per noi intendo il piccolo nucleo di questo coro formato da 4-5 persone. Tutti gli altri elementi sono succeduti nei vari anni fino ad arrivare più o meno 5-6 anni fa, quando abbiamo fermato la nostra formazione. Ormai siamo un gruppo che ha una provenienza tendenzialmente milanese, monzese, con delle aggiunte nord italiane, e lavoriamo insieme con questo gruppo ormai da 4-5 anni. Per quanto riguarda la nostra attività, adesso stiamo naturalmente promuovendo questo CD, quindi stiamo portando in giro dei programmi legati a questo CD, ma a breve avremo anche, rimanendo su Monteverdi, avremo anche della Missa in Illo Tempore di Monteverdi. Dal punto di vista invece delle registrazioni, il prossimo lavoro che speriamo di riuscire a ultimare per il 2024 è la registrazione del Dies Irae di Legrenzi, che è un'opera grandiosa per consort di viole da gamba, doppio coro e solisti. Veramente speriamo per la primavera del 2024 di riuscire a ultimare la registrazione e di riuscire a pubblicare nel 2024, massimo inizio 2025. Diciamo che questi sono i progetti che abbiamo in cantiere ora.
E nel mezzo di questi progetti speriamo di riascoltarvi come lo scorso anno anche in terra svizzero-italiana nel corso di un concerto. Luca Colombo, ci avviamo alla conclusione. Lascio scegliere a lei il brano a cui più è affezionato tra quelli registrati in questo disco dedicato ai Gonzaga.
In assoluto il brano a cui sono più legato sono Le Letanie di Monteverdi, che mi rendo conto però essere un brano molto lungo. Sono molto legato a questo brano perché è uno dei primi che ho conosciuto di Monteverdi ed è stata una delle più grandi mie soddisfazioni poterlo registrare. Altrimenti un brano secondo me veramente veramente bello è il D'un Complerentur di Pallavicino. Evidenzia la grandezza di questo musicista con questo doppio coro che sa veramente dar musica alle parole. Il D'un Complerentur è un testo sulla Pentecoste in cui si racconta di come Gesù si manifesti attraverso il suono, un suono che riempie la casa. E in questo brano Pallavicino ci fa veramente sentire come un suono che riempie tutte le nostre stanze. Quindi questo brano mi piacerebbe che venisse ascoltato, è un brano molto interessante.
E seguiremo proprio il testo di questo brano, che appunto racconta dell'esperienza della Pentecoste fatta dagli Apostoli, e a un certo punto dice «Et subito factus est sonum de cielo». Sarà così anche per noi. Nel frattempo salutiamo, la ringraziamo per essere stata in nostra compagnia e soprattutto le facciamo tanti auguri per l'attività di Biscantores.
Grazie mille, arrivederci a tutti.